I grandi Gershowitz. Originale radiofonico di Mariella Zanetti, da un'idea di Claudio Ricordi. Regia di Claudio Laiso. Terza puntata. Il song plugger di Tim Pan Alley.
Abbiamo appena visto.
Visto o ascoltato?
Visto. Questo è un film radiofonico.
Già, il film dedicato a mio fratello George.
Anche a te, Ira George e Ira Gershwin.
From the island of Manhattan to the coast of gold, from north to south, from east to west, you are the love I love the best.
Dicevo, l'effetto cacofonico anticipa che cosa, Ira?
Immagino il primo ingaggio di George come pianista.
Esatto.
Oh, il film ci sta portando da un'altra parte.
Io, Rose? Perché proprio io?
Sei tu il padre o sbaglio?
Sì, ma tu sei la madre.
È possibile che tocchi sempre a me raddrizzare i nostri figli? Sgridarli? Ma fai valere la tua autorità per una volta!
La mia autorità, Rose.
E qui il film ci ha portato in casa Gershwin, almeno in una delle tante case in cui avete traslocato.
I nostri genitori, Rose e Morris, stanno discutendo animatamente.
Questo dannato pianoforte! Un giorno o l'altro lo faccio a pezzi!
George ne morirebbe, la sua vita, Rose.
La sua rovina! Quanti anni ha tuo figlio?
George? 16, mi pare.
Ecco, qual è il dovere di un ragazzo di 16 anni? Andare a scuola, studiare! Lui invece suona, trascura la scuola, è svogliato, i suoi voti sono un vero disastro, ma che cosa combinerà nella vita, eh? E tu non gli dici niente!
Nemmeno i risultati scolastici di Ira si possono definire brillanti.
Ma che c'entra Ira? Stiamo parlando di George!
Sì, però...
Mamma! Papà!
Ecco il nostro George!
Fagli una bella lavata di capo,
Rose!
Duro, deciso!
Mamma, papà, devo dirvi una cosa importante.
Ah, sì, dilla. E dilla, avanti. Invece di parlare, suona.
Si può parlare suonando, vero, George?
Lascio la scuola.
Eh? No, no, caro, non pensarci nemmeno, no!
George, non mi pare una buona idea.
Ho trovato lavoro.
Che lavoro, George?
Pianista.
Il pianoforte non è un lavoro.
Mi pagano.
Ma pensa un po'.
$15 a settimana.
15? Per suonare.
Però...
$15 nel...
1914. Pochi, anche allora. Sufficienti però ad ammorbidire l'atteggiamento di nostra madre. Così George abbandona gli studi alla scuola di commercio e...
E dove ci sta portando il film?
Dall'effetto sonoro direi verso la 28ª strada, nel tratto che va dalla quinta alla sesta etica.
Eccoci, siamo a Tin Pan Alley.
Che tradotto significa via della padella di stagno. Una definizione non casuale, vero Ira?
Ah, tutt'altro che casuale, Claudio, tutt'altro. I rumori, le musiche, i suoni assordanti hanno ispirato il nome di questo angolo di Manhattan. Devi sapere che qui, fin dai primi anni del 1900, si sono stabiliti tutti, quasi tutti, gli editori di musica di New York.
E questo fracasso infernale, cioè questi suoni sovrapposti?
E i mezzi di riproduzione ancora non esistono. L'unica possibilità di diffondere la musica, di farla conoscere e apprezzare, è l'esecuzione dal vivo. Così gli editori, per far ascoltare i pezzi dei rispettivi cataloghi, per indurre i clienti ad acquistarli, assumono gente in grado di eseguirli.
E George?
George è stato ingaggiato dalla Jerome H. Remick Company. Andiamoci, è a due passi, lì, all'angolo tra Broadway e la 28ª.
Qui, entriamo.
Come vedi, il locale è suddiviso in cabine.
Ma sono minuscole. In ognuna c'è un pianoforte al quale sta seduto un...
Song plugger. Si chiamano così.
Song Plug.
Un grammofono vivente.
O un jukebox umano.
E che genere di clientela infila la monetina? Cioè, si rivolge al Song Plug?
No, generi vari, miriadi di cantanti, attori, ballerini, artisti di varietà, direttori di music hall, impresari. Girano da un editore all'altro finché non trovano la canzone giusta, il pezzo che fa per loro. Tieni presente che la produzione di canzoni è oceanica, straripante, quindi ogni Song Plugger è costretto a eseguire più e più volte una quantità infinita di pezzi.
E non sempre di buona qualità, penso.
Quasi mai.
Deve essere frustrante, però, per un talento come George, suonare e risuonare canzoncine scipite.
Per 8-10 ore al giorno.
Oh, eccolo lì, George.
Nel suo bugigattolo. Ma sta forse suonando un prodotto della ditta Remick?
No. Questa è una sua composizione, una tra le prime. Nei momenti di pausa, quando non ci sono più avventori, George compone, oppure si esercita, suona per se stesso.
Ma questo è jazz.
George va pazzo per il jazz. Non perde occasione di andarlo ad ascoltare ovunque venga eseguito. Per strada, nei locali, in cantine cremite di gente, sature di fumo.
Gershwin! Cosa diavolo stai pestando su quei tasti? Quante volte devo ripeterti che qui ti è permesso suonare solo e soltanto le canzoni del catalogo della Jerome H. Remick Company? Quante volte, eh?
Signor Grumble, non ho clienti e ne approfittavo per...
Approfitta del tuo pianoforte a casa tua. I nostri, lasciali in pace.
Non è un gran pianoforte questo. Lo sente? Fiacco, scordato, un catorcio. Occorre abilità per mascherare le magagne.
Ok, basta. Basta. Tu sei un ottimo, sei un discreto pianista, io non dico di no. Ma alla Jerome H. Remick Company non servono virtuosi della tastiera. I nostri esecutori sono pagati per suonare le note scritte sugli spartiti. Quelle note, non altre in aggiunta.
I clienti apprezzano.
Sono svolazzi, infiorettature, insopportabili.
Io ricevo complimenti, lodi.
Se vuoi continuare a ricevere i $15, fa come ti ho ordinato io.
Signor Grumble, creare variazioni, andare oltre le note scritte è più forte di me. La mia passione è comporre musica. Io sono un compositore, ecco.
Beh, compositore mi sembra un termine eccessivo.
Ho qui, ecco, una canzone, una mia canzone. Ascolti.
Un bel caratterino, il nostro George.
Sì. Senza quel carattere, senza quella determinazione, oltre alla sua genialità, non sarebbe arrivato così in alto.
Che ne dice? Farebbe un'ottima figura nel catalogo di casa Remick, no?
No! Robetta sdolcinata non fa per noi. A noi serve Pepe, brio.
Pepe non me lassa! Pepe!
Dannazione!
È andata male, Aira.
Claudio, ma tu credi che si sia arreso? Ha continuato imperterrito a proporre le sue composizioni.
E il risultato?
Zero, rifiutate.
Povero George.
Povero Remick, semmai. E povero Grumble. Si sono lasciati scappare una fortuna.
Come hanno iniziato queste immortali canzoni a diventare immortali, appunto?
Non credo che esista un inizio definito. C'è un percorso.
E allora percorriamolo.
E dopo i vari rifiuti della Remick Company, George ha fatto il giro di tutti gli editori musicali.
E il risultato?
Chiediamo al film di riportarci tra le mura domestiche dei Gershwin.
Bene, interno, giorno.
Mamma,
papà.
Cos'hai da essere così contento?
Ti sei innamorato?
Meglio, ho venduto una canzone.
Oh, bravo il mio ragazzo! Chi l'ha comprata?
Harry von Tilzer, una casa importante. La pubblica, ma vi rendete conto? Una mia canzone pubblicata.
Che canzone è?
E quanto te la pagano?
$5.
$5. Il compenso per la pubblicazione di questa canzone è di $5.
Contentiamoci per ora. Ma poi?
E poi riesce a intrufolarsi a Broadway per la porta di servizio, in sordina. Fa il pianista di riserva, accompagna cantanti al pianoforte e riesce a piazzare un paio di canzoni in un paio di riviste. Prende coraggio e si licenzia da Remick.
Rischioso sbattere il coperchio del pianoforte in faccia a uno stipendio certo quando si hanno solo prospettive incerte. Immagino la reazione di Mama Rose.
George si arrabatta in vari modi.
È un bel giorno o un brutto giorno?
Un giorno discreto, direi. Max Dreyfus, della casa editrice Harms, lo ingaggia come compositore per $35 a settimana.
Bene, Ira, ma poi...
La puntata del film sta finendo. Il poi lo sapremo...
Poi.
I grandi Gershowitz. Originale radiofonico di Mariella Zanetti, da un'idea di Claudio Ricordi. Con Claudio Ricordi, Ira Gershwin, Natale Ciravolo. George Gershwin giovane, Igor Horvat. Morris Gershwin, Augusto Di Bono. Rose Gershwin, Tatiana Winteler. Moose Grumble, Massimo Loreto. Musiche di George Gershwin, eseguite al pianoforte da George Gershwin e Giulio Granati. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Lara Persia. Sound designer, Claudio Ricordi. Regia, Claudio Laiso. Produzione, Francesca Giorzi.